magia, stregoneria, paganesimo, va in onda via web da Radio Pagana, continuando il discorso pagano-politeista iniziato il 21 novembre 1996 dai microfoni di Radio Gamma 5 e interrotto su quell'emittente nell'agosto del 2007.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Bene, siamo qui ai microfoni per parlare in questa trasmissione della seconda parte del tema relativo allo scetticismo. Ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista, stregone, guardiano dell'Anticristo, e che su internet trovate tutti i materiali possibili e immaginabili sugli argomenti che trattiamo dai microfoni di Radio Pagana. Seconda parte della trasmissione del scetticismo. Nella prima parte abbiamo parlato di Carneade, abbiamo parlato di Sesto Empirico, abbiamo parlato del metodo con cui gli scettici affrontavano la quotidianità e l'importanza che c'era nella pratica dello scetticismo, perché consente alle persone di non fissare le proprie decisioni, i propri modi di essere all'interno di dogmi, ma soprattutto di imparare ad ascoltare gli altri e capire esattamente ciò che dicono all'interno di quale insieme ciò che dicono va a pararsi. Lo scetticismo è il secondo elemento di pratica della stregoneria all'interno della società civile e appartiene a quell'insieme di elementi che vanno sotto il nome di bastone dello stregone. Seconda parte dunque. Togliersi dal centro del mondo è stato un atto quale conseguenza della consapevolezza che la nostra situazione, quale posizione al centro del mondo, fosse illusoria e nascondesse un inganno. L'inganno viene mascherato dall'esercizio del pensiero astratto, trasferito attraverso necessità in ogni ambito della nostra esistenza al fine di migliorarla. In cosa consiste il pensiero astratto? Consiste nella pratica di analisi psicoemozionale che, partendo dal fenomeno o dalla situazione che viviamo, che si presenta, e per come si presenta, si risale all'insieme che lo ha generato e si visualizzano gli effetti che produrrà dato l'insieme in cui quel fenomeno va ad inserirsi, individuando le variabili che i soggetti metteranno in atto all'arrivo di quel fenomeno. Naturalmente la quantità di pensiero astratto è tanto più efficace nella nostra azione quanto più è la conoscenza della qualità del fenomeno che percepiamo, per come lo percepiamo, ma soprattutto anche dell'insieme in cui quel fenomeno viene ad inserirsi, cioè nella nostra percezione, e quanto la riproduzione del fenomeno va ad agire nel mondo in cui agiamo qualora noi ne riproduciamo gli effetti. Il pensiero astratto è quel pensiero che coglie la realtà in continuo movimento e modificazione. Viene definito astratto in contrapposizione al pensato della ragione, che è un pensiero statico. La ragione coglie e descrive un fenomeno per ciò che è, o meglio, per ciò che lei crede che sia. Il pensiero astratto coglie da dove viene, perché viene, dove va e cosa provoca nell'andarci. Il pensiero astratto si trasferisce nella ragione attraverso due strumenti, lo scetticismo e il chiederci il perché delle cose. Ai due strumenti si è associato il giudizio di necessità e la pratica della follia controllata. Togliersi dal centro del mondo è pieno di elementi astratti perché riguarda la situazione psicoemozionale dell'individuo, le sue idee sul mondo e le sue attese. Lo scetticismo è uno strumento concreto e lo vedremo applicato nella famiglia, nella vita sociale, nella vita politica, nella vita lavorativa. In questi ambiti gli esseri umani costruiscono la loro vita sociale. Questi ambiti, a loro volta, costringono gli esseri umani ad aderire e a far propria la loro struttura etica, morale, giuridica. Gli esseri umani nascono in questi ambienti sociali e questi ambienti sociali modellano la crescita dell'individuo al fine di rafforzare e riaffermare se stessi. Questi ambiti sociali vivono e si sviluppano attraverso l'adesione degli individui che ne fagocitano la morale, l'etica e la struttura giuridica. La qualità di vita che questi ambiti sociali forniscono al singolo individuo che in essi nasce e si sviluppa è determinata dalla qualità psicoemotiva che in essi il singolo individuo manifesta o ha la libertà di manifestare. Diremo pertanto che questi ambiti aiutano l'individuo a svilupparsi solo se in questi ambiti esistono grandi quantità di individui che si sono tolti dal centro del mondo, che non costringono i nuovi nati a fagocitare se stessi, la propria morale, la propria etica, le proprie imposizioni giuridiche e forniscono ai loro figli, ai nuovi nati, strumenti critici per agire nel mondo. Togliendoci dal centro del mondo, poniamo noi stessi al centro dei nostri interessi. I nostri interessi sono accumulo di ricchezza nel nostro potere di essere, che si riversa nel sistema sociale in funzione della costruzione del futuro. Pertanto, costruire il futuro di noi stessi, costruire il rapporto di noi stessi, costruire buone condizioni di vita per noi stessi equivale a costruire buone condizioni sociali affinché altri, noi stessi, possano costruire il loro futuro. Costruire dei buoni rapporti con cui altri, noi stessi, si possano inserire. Costruire buone condizioni di vita per i noi stessi con cui ci relazioniamo. Prima di toglierci dal centro del mondo, le finalità delle nostre azioni erano soltanto appropriazione o concorrenza per l'appropriazione. E questo è importantissimo perché quando noi pratichiamo lo scetticismo, in realtà impediamo a noi stessi di diventare dei tifosi, ma diventiamo degli agenti nella società civile. Come abbiamo letto in Carneade nella precedente trasmissione, Carneade criticava tutto, cioè la critica era un metodo costante e sistematico di tutte le cose e del contrario di tutto, proprio perché tutto può essere messo in discussione e deve essere tutto messo in discussione perché nulla si deve fissare a meno che quel fissarsi delle cose, quel fissarsi delle nostre decisioni, quel fissarsi nella società civile, quel fissarsi nelle leggi, non sia utile a tutti gli individui. Soltanto con una grande capacità critica e sistematica si può individuare, per esempio, nel fare una legge, quali sono, cosa produrrà quella legge, quali sono i suoi effetti, come qualcuno cercherà di non applicarla, come fatta la legge trovato l'inganno. Ma per riuscire a fare una cosa del genere è necessario avere una grande capacità critica di qualsiasi cosa. Carneade non permetteva a nessuno di fissare qualcosa dentro lui stesso, no? E così noi dobbiamo fare nella società. Chiaramente alla fine esistono sempre dei risultati, esistono sempre delle cose che vengono fissate mediante la legge oppure che viene fissata mediante il comportamento delle persone. Però la capacità critica non deve mai cessare, proprio perché è l'unica capacità che, esercitata sistematicamente, ci permette di impedire che le persone siano ingannate. Perché quando una legge viene fatta, partendo dalle illusioni o partendo dal credere che, le leggi sono superficiali, le leggi provocano dei danni, le leggi provocano delle ribellioni, perché non sono fissate e non sono criticate, non sono sviscerate. Pertanto lo scetticismo ci permette di mettere tutto in discussione, qualunque cosa si presenta nella società in cui viviamo. Chiaramente quando gli individui imparano a mettere tutto in discussione, imparano ad usare la loro capacità critica, è molto più difficile controllarli, è molto più difficile averne il potere, è molto più difficile sottometterli, è molto più difficile trasformarli in schiavi. Per cui la capacità critica che lo scetticismo sviluppa è la condizione sine qua non per praticare stregoneria. Perché se in stregoneria non mettiamo tutto in discussione sempre e comunque, chiaramente finiremo per appoggiare, per sposare delle cose che invece alla fine ci danneggiano. In stregoneria non esiste qualcosa che è fissato in maniera assoluta. In stregoneria ci sono delle soluzioni che sono le migliori soluzioni che possono essere adottate in quel momento e davanti a quella situazione. ma quelle soluzioni e quella situazione, una volta che si modificano, una volta che la situazione si modificano, le soluzioni si modificano e sono sempre suscettibili di modificazione qualora altri punti di vista, altre sfaccettature o altre angolature si presentano e diventano importanti per la vita degli uomini. Questo è una cosa fondamentale, perché altrimenti noi arriviamo al dogmatismo di verità, al dogma di verità, all'assolutismo cristiano, per cui quanto viene fissato dentro l'uomo nessuno più può rimuovere, cioè nessuno può mettere in discussione la creazione di Dio, nessuno può mettere in discussione l'assolutismo che si fissa. Pensiamo alla famiglia e le relazioni interpersonali. L'atteggiamento scettico si contrappone all'atteggiamento fideistico. Il commerciante può essere un amico, ma la relazione che ha col cliente è solo una relazione di denaro. E questo vale per tutto quello che voi affrontate nella vita. E quando ci sono relazioni di denaro, ciò che è importante nella relazione è il denaro. Quando ci sono delle relazioni affettive, ciò che è importante è l'affettività. Quando ci sono relazioni che includono sentimenti, che includono affari, che includono un camminare assieme, quelle cose sono l'essenza della relazione. Pertanto, dividete sempre qual è l'elemento attraverso il quale viene costruita la relazione. E quando quell'elemento cessa, quando quell'elemento viene a mancare, la relazione deve cessare. Cioè, non fatevi pensare di essere amici all'interno con delle persone che hanno con voi solo degli affari. Non è ammissibile, è un modo per ingannarvi, cioè proiettate un'amicizia laddove le persone vogliono solo il denaro e viceversa, e riuscite a proiettare il bisogno di denaro laddove invece c'è una relazione affettiva, tanto più ancora nelle relazioni amorose. Il commerciante nelle relazioni personali col cliente gioca sull'ammiccamento, sul consiglio amichevole, quasi su una complicità di giudizio, solo per distrarre il cliente dalla relazione sostanziale che intercorre fra lui e il cliente, una pura relazione di denaro. L'attività del commerciante è quella di dare merci in cambio di denaro, di dare merci al maggior costo possibile, illudendo il cliente che il costo rispetto alla merce che ha avuto è irrisorio. C'è stato un tempo, poco più di una decina di anni fa, ma ancora oggi spesso avviene, che la carta sulla quale veniva affettato il prosciutto era fatta pagare allo stesso prezzo del prosciutto e i clienti si vergognavano a farlo notare al commerciante che, puntualmente, ad ogni osservazione si riteneva offeso, come se qualcuno lo avesse trattato da ladro, come se non fosse stato un ladro. Vari sono i modi per formare il guadagno, solo che alcuni sono eticamente ammessi, altri no. Queste persone pensavano di avere dei rapporti di confidenza con il salumiere, che raccontando loro quanto era buono quel formaggio, rifilavano spesso delle schifezze senza data di scadenza. L'atteggiamento scettico separa il coinvolgimento personale dall'oggetto della relazione, dove il coinvolgimento emotivo va bene dove e solo dove c'è uno scambio di emozioni, rapporto effettivo, coinvolgimento effettivo, rapporto sessuale, eccetera. Il poliziotto o il magistrato cerca la confidenza amichevole nelle loro indagini, ma la confidenza amichevole non è lo scopo del loro porsi rispetto alle persone. Il loro scopo è ottenere l'informazione, e l'atteggiamento amichevole non è il fine quale rappresentazione di ciò che sono, ma il mezzo per ottenere l'informazione. Non ci illudiamo mai che possa esistere un'amicizia al di là delle cose comuni o progetti comuni. E per cose in questo caso intendo anche sensazioni ed emozioni, ma sono le cose e i progetti comuni che costruiscono o obbligano a costruire le relazioni fra le persone. Relazioni che possono essere d'amore, d'amicizia o di cameratismo. L'amicizia è costruita sulle cose, elementi comuni, interessi comuni e attraverso relazioni per obiettivi comuni. Quando qualcuno vi offre la sua amicizia, chiedetevi pure che cosa vuole. Non esiste amicizia come concetto prioristico. Può esistere conoscenza o simpatia, ma non amicizia. Il pazzo di Nazareth dice: se farete quello che io voglio, vi chiamerò amici. Dove l'aspetto fenomenologico, la realtà oggettiva, è fate quello che voglio io, mentre l'aspetto virtuale, scenico, apparente, è vi chiamerò amici. Pertanto è bene chiederci che cosa vuole prima di farsi chiamare amici da lui o dai suoi servi. Troppi popoli, troppe persone sono state annientate per non essere state in grado di distinguere la realtà virtuale dalla realtà fenomenologica. Nella vita sociale. Per vita sociale si intendono le relazioni fra l'individuo e l'insieme degli individui della società e le relazioni fra l'individuo e le istituzioni sociali. Anche in questo tipo di relazioni vengono richiesti atteggiamenti fideistici o di amore, il cui scopo è costringere le persone ad ossequiare chi ritiene se stesso istituzione. Oppure si richiede la partecipazione al gioco di relazioni sociali, definibili come relazioni da pollaio. Il gioco delle relazioni da pollaio ha lo scopo di collocare la singola persona in un gruppo o in un insieme senza che il gruppo o l'insieme risentano di variazioni eccessive per l'introduzione di un elemento estraneo. Il gruppo che fagocita il nuovo venuto. La richiesta di ossequio alle istituzioni e il gioco del pollaio si combinano formando l'ordine sociale, un ordine sociale le cui regole permettono la variazione sociale soltanto al proprio interno e con le finalità di perpetrare tale ordine. Nell'organizzazione del pollaio si tratta di essere furbi o sapersi vendere. Il pollaio ha delle caratteristiche particolari. È sì retto da leggi oggettive, ma la loro applicazione è determinata dall'interpretazione che i singoli soggetti di quelle leggi ne danno. C'è la libertà di pensiero, ma tu devi pensare ciò che è conveniente. C'è la libertà di parola, ma tu devi dire ciò che ti conviene. Il pollaio è una situazione collettiva, pervertita rispetto ai dettami di una società civile, dove spesso i rapporti di forza determinano le condizioni per l'applicazione o meno delle norme del diritto. Spesso gli esseri umani vivono in pollai sociali anziché in sistemi di diritto costituzionale. Ed è necessario essere consapevoli di questo, perché spesso non si è perseguiti dalla norma o dalla legge, ma dalle convenzioni socio-morali e dalle interpretazioni che delle norme ne danno le singole persone. In questo caso la realtà fenomenologica è il tormento che nel pollaio viene inflitto a chi non si adegua e la realtà virtuale sono i principi morali e le leggi di uno Stato che dovrebbe sovrapporsi al pollaio. Per contro, quando si ha a che fare con istituzioni, la realtà virtuale perde di valore mentre ne acquista la realtà fenomenologica. Quando davanti alla legge un individuo manifesta le proprie preoccupazioni di ordine morale o etico, la legge gli dice: sono problemi tuoi. Quello che dici sta nella tua testa, nella tua psiche. Non è scritto da nessuna parte, in nessuna legge. Per contro, la realtà fenomenologica viene ignorata dal pollaio. Cosa mi interessa se la società giuridica non riconosce il reato di bestemmia? Per me tu sei un bestemmiatore. Viene ignorata la realtà fenomenologica perché al pollaio è più facile gestire la realtà virtuale, controlla meglio le persone che credono piuttosto che le persone che verificano continuamente le sue asserzioni. Per far comprendere che sono furbo ti devo sottrarre qualche cosa. Tu non devi sapere che cosa sia. O non devi sapere quanto sia importante quello che ti sottraggo. Meglio ancora, tu devi credere che io lo faccio con le migliori intenzioni, magari per aiutarti, per il tuo bene. Sapersi vendere è il complemento di essere furbo, la sua esaltazione. L'atteggiamento scettico separa il coinvolgimento emotivo fideistico dall'oggetto del contendere, specialmente quando l'oggetto del contendere siamo noi stessi e la nostra struttura emotiva. Tutto il sistema sociale in cui viviamo tenta di trasformarci in servi che fideisticamente credono che l'essere trasformati in servi sia il nostro interesse. Maggiore è il nostro coinvolgimento fideistico nel sistema sociale e minore diventa la nostra capacità di contrattazione al suo interno. Sia per quanto riguarda l'organizzazione di azioni di mobbing sui posti di lavoro, sia per quanto riguarda il mobbing sociale, la spiegazione dei fenomeni è sempre la stessa. La paura. La paura genera ansia e insicurezza nelle persone. Questa paura e quest'ansia porta le persone a fare gruppo, a far fronte comune e cercare nel gruppo e nel fronte comune quella sicurezza che non sono in grado di trovare dentro se stesse. È l'odore della paura, un odore rancido che trasuda dalla pelle, ma che anche negli sguardi e nei gesti delle persone. Un odore che viene mascherato da profumi, aromi, guardi furbeschi. Tu non sai che cosa io so e che cosa nascondo. I gesti arroganti e megalomani. Ed eccolo il branco. Eccolo pronto a sbranare l'uomo, colui che coglie da sé stesso il senso delle regole. Colui che non accetta la gerarchia della paura, colui che non riconosce al branco una gerarchia morale diversa dalle regole oggettive. Rispetto a questa donna o a quest'uomo, il branco ha due atteggiamenti. Prima tenta di sbranarlo, di ridurlo ad oggetto del branco stesso, tentando di relegarlo nella scala gerarchica più bassa del branco. Così il branco si compiace della sua forza. Poi, quando questa donna o quest'uomo riesce, nonostante tutto, a ritagliare il proprio spazio e si sottrae dall'azione del branco, allora il branco si scioglie. La paura stessa lo disintegra, in quanto nel branco non c'è più sicurezza e tenta di aggregarsi o riaggregarsi in maniera diversa per comunque difendersi dall'ansia. La paura è il primo nemico che chi pratica stregoneria deve sconfiggere. La paura che blocca la capacità dell'individuo di affrontare lo sconosciuto che lo circonda, sia in forma di spazio che in forma di mutamento di tempo. La paura di un diverso territorio, la paura del cambiamento dovuto a decisioni, scelte, necessità, eccetera. Chi pratica stregoneria sa che non esiste la fine del mondo, ma esiste sempre un'aurora che ci attende. E in quel momento i branchi si organizzano nel sociale, sui posti di lavoro e chiedono deferenza, chiedono di aderire alla loro morale, al loro potere, fatto di morte e di sottomissione. Chi ha paura è già morto, solo che ancora non è stato informato. Specifica sempre di più, le sentenze della Corte della Cassazione stanno riaffermando la visione del paganesimo politeista nella società. Anche costringere bambini a pregare, a sentirsi colpevoli, peccatori, a chiedere in continuazione perdono per cose che non esistono, sono atti di violenza gratuita e deleteria. In ogni caso, dal punto di vista del paganesimo, secondo cui i bambini sono dei soggetti di diritto costituzionale e non degli oggetti di possesso, si sta affermando in questo paese sentenza dopo sentenza. E in effetti, quando noi cambiamo il sistema educazionale e cominciamo ad imporre il discorso che i bambini sono dei soggetti di diritto costituzionale, emerge in tutta la sua forza la capacità critica dello stesso bambino, cioè la capacità di riversare se stesso e di analizzare la situazione in cui sta vivendo. La capacità critica e lo scetticismo è quello che non ti permette di essere fagocitato nemmeno dal branco, è quello che non ti permette di essere aggregato al branco, perché se tu hai capacità critica non è che critichi soltanto l'altro, ma critichi anche chi è nel branco, e chi è nel branco sottoposto alla critica o ti sbrana o il branco si scioglie, perché il branco sociale, specialmente i nuovi branchi che si stanno formando, hanno ragione di essere soltanto nella violenza con cui determinano la loro vita. Però questa violenza è possibile soltanto perché è stata instillata dal punto di vista educazionale, ma mano a mano che la Corte di Cassazione sta tentando di modificare questo tipo di atteggiamento all'interno della struttura educazionale, tanto più sorge la capacità critica delle persone e tanto più le persone imparano ad usare l'atteggiamento scettico all'interno della società civile. L'atteggiamento scettico aumenta la capacità di contrattazione soggettiva nei confronti degli oggetti e degli insiemi sociali del mondo che chiedono adesione fideistica. C'è ancora un'altra cosetta da sottolineare, sempre nello scetticismo. Così il cervello seleziona le informazioni importanti. È proprio vero. Quando una cosa ci sembra importante, non vediamo altro. Il cervello umano sembra dare priorità agli eventi che considera importanti, illudendoci che essi avvengano prima di altri, semplicemente intensificandone la percezione. Ciò significa che, sul piano temporale, l'uomo tende a percepire prima gli eventi cui presta maggiore attenzione. È la conclusione che emerge da uno studio internazionale condotto dall'IRCSS, Fondazione Santa Lucia di Roma, in collaborazione col Dipartimento di Neuroscienze dell'Università della California, pubblicato sulla rivista Nature Neuroscienze. La ricerca ha analizzato un fenomeno percettivo attenzionale, dove due oggetti presentati simultaneamente vengono invece percepiti in sequenza, poiché l'apparizione dell'oggetto cui si presta maggiore attenzione è anticipata rispetto a quello cui se ne presta di meno. E questo è una formazione cerebrale proprio antitetica a quello che è il nostro atteggiamento scettico. In realtà, noi effettivamente in natura siamo abituati a mettere le cose una dietro l'altra, cioè a concludere quello che stiamo facendo e a dare una priorità a certi percorsi, cancellando tutta una serie di altri fenomeni che ci giungono. Ma li cancelliamo senza sapere qual è l'interrelazione che questi altri fenomeni che ci giungono hanno con la nostra vita, perché noi siamo talmente fissati in una certa sequenza, dando priorità con l'attenzione a una certa qualità di fenomeni, che tutti gli altri li scordiamo. Ma dal momento che l'atteggiamento scettico ti permette di sospendere il giudizio, cioè di non aderire al fenomeno che ti arriva e di controllare da dove viene il fenomeno e cosa va a fare e dove va a parare, chiaramente hai sospeso quell'attimo per afferrare una quantità maggiore di fenomeni e di riuscire a comprendere come quella quantità maggiore di fenomeni da dove vengono e dove vanno a parare. Per cui in realtà l'atteggiamento scettico dal punto di vista biologico, cioè dal punto di vista della capacità cerebrale, non fa altro che allargare quello che è il ventaglio della percezione soggettiva in modo di includere nelle proprie decisioni e nelle proprie azioni una quantità maggiore di fenomeni e una qualità più analizzata, una qualità più profonda. E questo vale anche per la vita lavorativa, dove spesso siamo un po' abbagliati da quelle che sono le promesse, da quelle che sono le illusioni, tanto da perdere la sua realtà. I concetti precedenti vengono estesi alla vita sociale, in quanto ogni insieme sociale, ogni gruppo, richiede all'individuo una dedizione emozionale totale. L'individuo è stato educato a darla. Si pensi al tifoso, alla partecipazione emotiva ad un evento esterno o estraneo alla persona. L'individuo, attraverso l'azione educazionale, subisce l'imposizione di una direzione in cui esprimere quello che è un elemento caratteristico della specie umana, formato nel corso della sua evoluzione, la compartecipazione emotiva alle trasformazioni della società in cui vive. Il condizionamento educazionale, attraverso la somministrazione di fenomeni esterni vissuti con partecipazione emotiva da chi sta attorno al bambino, lo costringono a proiettare le proprie emozioni su un elemento estraneo ed esterno alla propria vita, che può essere il dio padrone, ma al giorno d'oggi può essere anche il partito politico o la squadra di calcio. Ricordo che in Giappone la proiezione emotiva di un individuo su un ente estraneo da lui era arrivata ad un punto tale che le persone sposavano le aziende in cui lavoravano. Non si trattava più di un rapporto di lavoro, ma di una vera e propria dipendenza emotiva dell'individuo, dove il controllo dell'individuo non era più solo nella relazione del lavoro, ma si estendeva all'intera vita della persona che doveva essere funzionale al lavoro stesso. La maggior parte delle persone in Giappone considerava questo come una situazione naturale. Con la crisi del modello economico del Giappone, quando queste persone perdevano il lavoro, perdevano anche i riferimenti per la loro struttura emotiva, diventata troppo dipendente da quel tipo di lavoro. Il risultato è che la percentuale dei suicidi in Giappone è fra le più alte del mondo. Una situazione simile la si può verificare anche nella fabbrica metalmeccanica in cui lavoravo. Le persone vi lavoravano da molti anni, tendono a formare una sorta di dipendenza con la stabilità della fabbrica e a rinunciare ad ogni modificazione della loro vita, accettando in fabbrica anche situazioni di lavoro nocive pur di mantenere il legame emotivo con la fabbrica stessa. Magari poi rifilavano ad altri lavori peggiori. L'insieme lavorativo si appropria della struttura emotiva delle persone mediante la soggettivazione a critica delle persone rispetto ai fenomeni che dalla fabbrica giungono loro. Carriera e lavoro assorbono le tensioni emotive della persona inchiodandola in un ambito ristretto. Questo ambito, se non si usa l'atteggiamento scettico al suo interno, tende a vampirizzare le capacità dell'individuo e la carica emotiva che l'individuo manifesta. L'individuo finisce per far coincidere le proprie manifestazioni con le aspettative dell'insieme lavorativo in cui agisce. L'insieme lavorativo penetra quell'individuo, impedendogli di usare l'attenzione scettica rispetto a se stesso, e volge tale attenzione dell'individuo nei confronti dei nuovi arrivati, che non assimilati potrebbero manifestare degli atteggiamenti critici nei confronti dell'insieme. Questa forma di ingabbiamento di un individuo ad opera di un insieme viene chiamato cameratismo o spirito di corpo, che può essere positivo quando l'individuo vi aderisce come accettazione critica, ma diventa uno strumento coercitivo con il quale l'insieme conserva la propria staticità nei confronti delle sollecitazioni che dal mondo giungono a lui. Il fallimento di molte strutture aziendali o la loro incapacità di adeguarsi al nuovo fu dovuta proprio ad una visione di conservatorismo di sé rispetto al mondo che la circondava, un ambiente di lavoro che contrastava il mondo della vita. E questo è l'atteggiamento scettico che è necessario avere, o i motivi per cui è necessario averlo, nella società in cui si vive. Perché se non si pratica l'atteggiamento scettico, l'intero sistema che noi viviamo all'interno del sistema sociale, all'interno dell'ambiente lavorativo, all'interno dell'ambiente di famiglia, tendono a distruggerci, cioè tendono a sottometterci ed appropriarsi di noi. L'atteggiamento scettico invece separa la nostra adesione intima, per cui anche se noi siamo costretti ad accettare quelle che sono le condizioni, non le sposiamo, cioè non le facciamo nostre. Se esiste delle condizioni lavorative in una fabbrica che sono cattive, che sono distruttive, non è che noi diciamo sono le migliori condizioni del mondo, diciamo che sono le condizioni distruttive, le condizioni cattive, che però io sono costretto ad accettare perché devo avere quel lavoro. Ma non sposo le condizioni da fabbrica, non giustifico la fabbrica davanti al mondo. Sono io costretto ad accettarle perché non ho alternativa o perché le alternative potrebbero anche essere peggiori. Separare quello che è la nostra struttura emotiva, la nostra capacità critica, da ciò che il mondo ci impone, da ciò che il mondo vuole che noi facciamo, è proprio l'operazione che fece Carneade attraverso lo scetticismo, che consentiva alle persone di non essere assoggettate a delle idee a prioristiche, a dei dogmi che mettevano a fondamento del loro pensiero ciò che loro pensano. Pensate un attimino alla società civile oppure alla politica che noi abbiamo vissuto in tutti questi anni, no? Cosa significava dire sono liberale, sono comunista, sono socialista? In pratica si è sempre usato il termine liberale, comunista, repubblicano, socialista, democristiano, si è sempre usato queste parole come se andassero a significare un insieme dottrinale, ma pochissimi avevano un insieme dottrinale, semplicemente tutti quanti venivano eccitati da queste parole a mettere in atto la loro immaginazione. Pertanto proiettavano sull'altro ciò che loro pensavano che l'altro fosse o l'altro volesse, e si creava una conflittualità sociale soltanto attraverso io immagino che. E con questo io immagino che le persone non erano in grado di gestirsi i rapporti interpersonali se non all'interno della sigla: io sono democristiano, io sono comunista, io sono socialista, io sono repubblicano, io sono liberale. Soltanto all'interno di quella sigla potevano esserci delle relazioni interpersonali. Fuori da quella sigla c'erano altre sigle, altri pollai con altre sigle con cui si viveva uno stato di conflittualità. Nessuno si è mai fermato a dire: ma tu questa cosa come la vedi? Qual è l'insieme da cui parti per leggere questa cosa, o questo ordinamento sociale, o questa legge? Cos'è che vuoi ottenere? Qual è il principio che vuoi conservare? Qual è il principio sociale che manifesti al di là di quello che io penso che tu possa manifestare? Cioè, tutta questa cosa non si è mai posta in discussione. Naturalmente la storia non può andare avanti in questo modo, e prima o dopo porta alla fine di questo tipo di atteggiamenti, di questo tipo di modi di essere. Infatti tutti questi atteggiamenti e tutti questi tipi di modi di essere si sono praticamente richiusi su se stessi, hanno portato al fallimento di un certo modo di affrontare le problematiche, ne hanno aperto degli altri, che però anche gli altri che sono stati aperti dopo la cosiddetta Prima Repubblica, per esempio in Italia, tentano di riprodurre quello stesso schema. Abbiamo per esempio la propaganda di Berlusconi, che sta parlando all'altro come se l'altro fosse diverso da ciò che lui dice di essere, e sta tentando di riportare le persone a proiettare sull'altro le proprie illusioni. E in parte ci stanno anche riuscendo, perché tutta la struttura educativa, tutta la struttura educazionale che ha inciso sulle persone è ancora una struttura educazionale estremamente vecchia. Pertanto le persone tendono effettivamente a proiettare sull'altro ciò che loro pensano che l'altro sia, anziché mettere in atto situazioni di analisi e situazioni di verifica. Bene, io... ho finito qui la seconda parte della trasmissione sullo scetticismo. Ci sarà una terza parte per parlare dello scetticismo. E niente, vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo, e che questa trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, che va in onda dai microfoni di Radio Pagana. Naturalmente la prossima trasmissione preparerò il più presto possibile, ma penso che già andrà in onda la prossima settimana. Grazie a tutti per l'ascolto e a risentirci alla prossima trasmissione di Magia, Stregoneria e Paganesimo. Ciao.